Spirito Santo, tu hai guidato Gesù nelle strade di Galilea, Betlemme, Nazareth, fino a Gerusalemme. Vieni, Spirito Creatore, orientaci nei cammini della pace e del perdono tra i popoli. Vieni per tutti i poveri del mondo. Vieni per chi è preoccupato e afflitto. Vieni per chi non è rispettato nella sua dignità umana. Amen. Siamo dunque arrivati al discorso della pianura. E troveremo da una parte le beatitudini, dall'altra parte gli ahimè, io preferisco chiamarli così, gli ahimè di Gesù, ahimè. È vero che tecnicamente e linguisticamente si potrebbero tradurre anche i guai, però nella nostra lingua noi dobbiamo essere molto attenti, perché un conto è dire una cosa, e noi dobbiamo sempre, quando leggiamo il Vangelo, domandarci che cosa ha detto Gesù, che cosa voleva dire e che cosa capisco io. Sono tre domande legittime che dobbiamo fare, perché non sempre ciò che ho capito è quello che lui voleva dire e non sempre quello che lui ha detto nelle parole è quello che lui voleva dire, nel senso che spesso la parola che viene tradotta e che noi troviamo sulla carta è quello che lui ha detto, ma non è quello che voleva dire, nel senso che spesso la traduzione è anche un tradimento. Il verbo tradurre è lo stessa radice del verbo tradire, tant'è vero che è la stessa cosa, in latino è tradere, anche tradurre, quindi è la stessa cosa. Quando io traduco qualcosa ho consegnato, l'altro mi ha consegnato qualcosa che io posso tradire in qualche maniera. Ogni traduzione è in pratica un tradimento, travasi, diceva che le traduzioni, un po' duro, un po' cattivello, nei confronti delle donne, diceva le traduzioni sono come le donne, o sono belle o sono fedeli. Allora, cioè, lasciamo perdere le donne, comunque le traduzioni o sono belle o sono fedeli. Fa una bella traduzione spesso non è fedele, e se fai una traduzione fedele non è bella, quindi occorre che tenere in piedi tutte e due le cose. Per esempio sul mio libro l'itinerario spirituale di Pietro, che è il penultimo libro in ordine di tempo che ho fatto stampare, c'è una traduzione dei Vangeli completamente mia, cioè io ho preso il testo greco e l'ho tradotto in maniera pedissequa, proprio brutta, brutale, parola per parola come si trova nel greco, perché uno ha il gusto del testo greco dicendo ma che brutto leggerlo in italiano così, però leggendo così uno ha un po' di più l'idea di come sono disposte le parole, dunque forse è un po' più fedele pur essendo un po' più brutta, molto più brutta, per non dire che poi dopo aver fatto io la correzione delle bozze mi hanno ricorretto le bozze non so come e è venuto fuori qualche volta dei mostri, comunque qualcuno mi ha fatto notare, qui non si capisce bene, guarda che forse non è stata corretta bene la bozza, chissà, queste cose succedono, mi dovrebbe vedere le bozze 40 volte e poi dopo non basta perché le trovi ancora, comunque ritorniamo a noi. Allora vediamo questo discorso che è composto all'inizio, almeno quelle che vengono chiamate beatitudini, è composto da anche alcuni ahimè di Gesù. E dico ahimè perché nella lingua greca quello che noi traduciamo guai, in realtà in greco si dice uai, uai, assomiglia, no? Però uai di per sé non vuol dire guai, sì, vuol dire anche guai, però non nel senso in cui noi lo diciamo. Spesso quando dico guai a te se fai questa cosa, cioè io ti punirò se tu continui a fare quello che stai facendo, questo è il segno del guai. Mentre invece nella lingua greca è piuttosto un povero me se faccio questa cosa, cioè se io bevo un bicchiere di veleno, guai a me, cioè nel senso sono veramente guai a me. Guai me in greco, proprio guai a me. E leggevo proprio recentemente una favola di Esopo, e allora avevo il testo latino di che non è Esopo, è greco, e poi c'era il testo latino che diceva veni, vuoi a me, e andavo a vedere il greco cosa diceva. Il greco di Esopo diceva why me, che cos'era? Era il coniglio che scappava, l'aquila lo inseguiva e il coniglio diceva povero me, why me, che vuol dire sì, guai a me, nel senso che se vado sulle sgrinfie dell'aquila altro che guai, finisco male, finisco a fette. Sono spiegato. Quindi, mentre quando noi noleggiamo una traduzione italiana, è Gesù che dice, fortunati voi, ma guai a voi ricchi, guai a voi, oh, Gesù che minaccia. No, Gesù non sta minacciando, Gesù sta solo compassionando alcune persone che sono poverine, poveri voi, mi spiace per voi, per cui forse sarebbe meglio tradurre diversamente. Vediamo. Alzati gli occhi verso i suoi discepoli, Gesù diceva. Quindi intanto vediamo a chi è rivolto questo discorso. Il discorso è rivolto per quelli che vogliono mettersi dietro di Gesù, quelli che vogliono scegliere Gesù come il loro maestro. Naturalmente tra i discepoli, per estensione, ci sono anche gli apostoli. Cioè non è che gli apostoli hanno smesso di essere discepoli. Sono discepoli, ma in maniera ancora più profonda. Se i discepoli stavano con Gesù un po' di ore, gli apostoli stavano con Gesù molto di più. Quindi sono in maniera estensiva e intensiva ancora di più discepoli del Signore. Quindi Gesù si rivolge intanto a quelle persone che hanno fatto una scelta precisa per Lui. Quindi non è tanto un discorso fatto per chiunque, simpatizzanti o altro. Egli guarda i discepoli, si rivolge a loro, cioè a quelle persone che desiderano decisamente mettersi dietro di Lui, scendere con Lui sulla strada. Gesù dirà più tardi, chi vuol venire dietro di me, rinneghis, cioè coloro che vogliono mettersi dietro di Lui. Passare dietro di Lui vuol dire lasciarsi guidare da Lui. Lui è la mia guida, io mi metto dietro di Lui. Ricordate che la grossa tentazione di Pietro, che è anche la nostra tentazione, che Gesù rintuzza in maniera molto seria, è quella di passare davanti a Gesù, perché noi abbiamo un po' questa pretesa. Signore, per favore, stammi di dietro che io ti indico la strada. Prego Gesù e lo supplico di fare esattamente le cose che io desidero, quasi che lui poverino non sa cosa deve fare per me. Ho bisogno che gli suggerisca io, perché se no come fa? Lui non saprebbe neanche come fare. Allora, se non gli, per fortuna ci sono io a suggerire a Dio cosa deve fare. Gesù dice, Dio sa già quello che c'è da fare per te, Lui conosce bene i tuoi bisogni più profondi, ciò che è necessario alla tua vita, per cui non c'è bisogno che vada tu a dirgli che cosa deve fare. Ecco, allora quando tu ti metti dietro Gesù decidi di metterti come un suo discepolo al suo seguito, Lui è la tua guida, tu ti metti dietro di Lui. Tant'è vero che poi Gesù rimprovererà Pietro e gli dirà, passa dietro di me, non passa davanti. Quando il famoso vade retro Satana, tradotto che è esattamente, è la traduzione letterale del greco, che purtroppo in italiano è stato tradotto lungi da me Satana, ma Gesù non sta dicendo lungi, sta dicendo passa dietro, cioè tu mi stai passando davanti, tu Pietro mi stai indicando la strada, quasi che io non la sapessi, guarda che è il Padre che mi indica la strada, io sto seguendo il percorso che il Padre mi sta indicando, dunque io sono già su questa strada, e tu invece mi vuoi portare su un'altra strada, in questo senso sei Satana, tu sei Satana, passami dietro, che io indico la strada, non tu a me. E questa parola è valida ancora per noi, per tutte le volte che noi abbiamo la presunzione o l'ardire di suggerire a Gesù qual è la strada che dobbiamo fare. Il Signore Gesù fa che succeda così. E se non succede, poi mi arrabbio anche. Ma perché io ho pregato e lui non me l'ha detto, non me l'ha concesso? Perché la preghiera non è supermercato, dove io vado e la cassiera mi dice il Signore desidera, no. La preghiera è aprirmi all'amore di Dio perché Lui operi veramente in me. Questa è la preghiera. Io mi apro a Lui perché Lui possa entrare nella mia vita e trasformarla. Non è io vado da Dio perché Lui mi conceda le grazie che voglio io, ma quelle grazie che servono alla mia crescita e che mi faranno diventare sempre più figlio, sempre più fratello. Ritorniamo a noi. Gesù diceva, il verbo è all'imperfetto ed è corretto, la traduzione è corretta, non è Gesù disse, quindi non è una parola detta e finita lì. Potremmo ritradurre in maniera, voi sapete, l'imperfetto è, ha un valore iterativo, quando vuol dire, allora molto tempo fa io camminavo nei campi, vuol dire continuavo a camminare nei campi. Se io dico, camminai nei campi, è qualcosa che è finito e basta, non cammino più, ma il camminavo vuole esprimere continuavo a camminare, ecco il valore iterativo dell'imperfetto. E qui abbiamo Gesù continuava a dire, quindi non è un discorso finito in se stesso, ma è un discorso che continua, è un Gesù che sta dicendo delle cose che lui continuava a dire, non è una parola che lui ha detto e quindi stop, è morta lì, è una parola che ritorna continuamente sulle sue labbra, quindi non è un discorso che Gesù ha fatto una volta, ma è un po' un ritornello che entra in tutti i suoi discorsi, quindi San Luca si vuole mettere in guardia che questo è il discorso che Gesù fa sempre, e se ha sempre fatto questo lo continua a fare, è lo stesso Gesù che ancora adesso dice le stesse cose a noi che siamo e che vogliamo essere suoi discepoli, quindi già abbiamo un'indicazione preziosa. Beati voi, poveri, perché vostro è il regno di Dio. Non è poveri secondo lo spirito, cioè non dico in spirito perché anche lì è una tradizione, secondo Matteo c'è beati, makarioi oipetuntes tu pneumati. Traduzione, poveri di spirito. Cosa vuol dire poveri di spirito? Una volta sentivo una suora che parlava di alcuni bambini un po' indietro di comprendonio che avevano nella loro scuola, cioè, ma questi sono poveri di spirito. Effettivamente in italiano poveri di spirito potrebbe sembrare un po' deficienti, un po' mentecatti. In greco il significato è un altro, poveri secondo lo spirito. Cioè, quelli che sono poveri, non perché mancano di cose fisiche, ma certo mancheranno anche di cose materiali, se si vuole, però sono poveri perché si sono messi al sequela di Cristo nello Spirito Santo. Secondo lo Spirito c'è un modo di essere poveri secondo la carne, che è la povertà di cosa, e c'è una povertà secondo lo Spirito, che è la povertà di chi si dona totalmente a Dio. Allora, che cos'è per Paolo la carne e lo spirito? Quando Paolo parla di carne e spirito, leggete la lettera ai Romani che è il manifesto di tutto questo, ed è chiaro. Allora, potremmo tradurre con due verbi, semplici, penso che siano molto chiari, ve lo dico in due parole. La carne è salvarsi. Allora, l'uomo che dice, sono bravo, io mi salvo, ecco la carne, cioè credere che la salvezza arrivi per merito proprio. Questa è la carne, quanto di peggiore c'è, non riuscirai mai a salvarti. Cos'è lo spirito? Cambiamo il verbo, usiamo lo stesso verbo ma al passivo. Lo spirito vuol dire essere salvati, cioè ricevo la salvezza come dono. Allora l'uomo che vive secondo la carne sono i giudei, mi salvo perché metto in pratica le leggi, perché vado a messa, perché faccio questo, perché faccio quello, perché faccio le novene, perché recito il rosario 15 volte al giorno, perché faccio... quindi devo riempire la mia vita di cose perché è una specie di scambio con Dio, io ho fatto delle cose e Gesù naturalmente e Dio mi devono naturalmente ricolmare di beni, ma questo è partita doppia, l'amore non è questo. Dall'altra parte è, questa è la carne per Paolo. E lo spirito che cos'è? Lo spirito invece è, sono salvato. Io apro le braccia, io mi metto a disposizione di Dio e Lui mi colma di beni. Ecco allora i poveri secondo lo spirito, cioè coloro che si lasciano colmare da Dio perché sono poveri. Ora San Luca non sta a fare distinzioni perché scrivendo per i greci era difficile capire una cosa del genere, forse lo capivano di più gli ebrei. Per i greci invece era più facile dire beati i poveri, basta, anzi beati voi, voi che siete i miei discepoli, siete i poveri. Perché? Perché avete scelto la strada della vera ricchezza, che è quella che viene da Dio. Avete abbandonato tutto quello che secondo i criteri mondani è ricchezza, che l'avete ritenuta una povertà, e avete ritenuto che è Dio la vostra vera ricchezza. Ecco perché voi siete fortunati, makarioi, felici, guardate che vuol dire felice, beato, felice, fortunato, gioioso, La makairia è la felicità, è la pienezza di gioia. C'è dentro la radice kar, makarioi, makarioi. Dove la parola karan, kara in greco, vuol dire gioia, allegrezza. Kaire, dice l'angelo a Maria, cioè sii in gioia. Evangelizzo mai yunin, vi annuncio, io vi evangelizzo. Karan Megalen, dicono gli angeli a Natale ai pastori. Vi annuncio una grande gioia, una grande felicità, una grande pienezza, una grande beatitudine. La prima beatitudine è quella di Natale, o la seconda se volete, perché la prima è quella di Elisabetta. Beata te che hai creduto. E poi la beatitudine degli angeli, ecco, è la grande beatitudine, vi è nato la fortuna, siete fortunati, quindi fortunati voi, poveri, perché vostro è il regno di Dio. Cioè, siccome voi vi siete spogliati di tutto, siete nella condizione migliore per ricevere tutto. Siccome voi avete le mani vuote, Dio le riempie. Allora, il regno di Dio in realtà è un genitivo epesegetico. Che cosa vuol dire? Altra roba difficilissima, eh? Vi spiego perché, adesso vi spiego che cos'è. La città di Roma è un genitivo epesegetico, vuol dire la città che è Roma, non è la città che appartiene a Roma. La moto di Matteo è un genitivo complemento di specificazione, perché specifica di chi è la moto. Ma se io dico la città di Roma, non è la città che appartiene a Roma, è la città che è Roma, ecco il cosiddetto genitivo epesegetico. Allora, ecco qui, perché vostro è il regno di Dio, è vostro il regno che è Dio, cioè perché il tuo regno è Dio il tuo regno, è Dio il luogo dove tu puoi finalmente abitare. Fortunato te, perché Dio diventerà la tua abitazione, perché finalmente potrai abitare nel cuore di Dio. Tu hai fatto spazio nella tua vita a Dio, ti sei svuotato di tutto e Lui ti riempie. Spero di essere riuscito a darvi un frammento di tutta la ricchezza che c'è dentro in questa beatitudine, questa ricchezza di uno che si fa povero. Se tu ti lasci arricchire da Dio, Dio fa tutto. Marta Robin scriveva nel suo diario: «Lo scone tu chi sei, Dio chi sei tu? Quando si è piccolissimi Dio fa tutto». È così. Quando tu ti fai piccolo, quando tu ti spogli di tutto, Lui riempie. Sant'Agostino, dovendo parlare di come Dio riempie la nostra vita, dice: immaginiamo che tu abbia un recipiente o un sacco e uno ti deve fare un grande regalo e hai paura che il tuo sacco non sia sufficiente per contenere il regalo. Allora cosa fai? Dilaterai più che puoi il tuo sacco per contenere. Allora, cosa vuol dire dilatare il sacco? Vuol dire svuotarlo di tutto ciò che contiene in modo tale che possa contenere di più. Quindi, quanto più tu sei povero, tanto più Dio ti arricchirà. Quanto più grande è il buco che hai, tanto più sarà il liquido che riceverai. Se io butto giù l'acqua su questo pavimento, dove si fermerà l'acqua? Dove sono i buchi? Quanto più buchi ci saranno, tanto più acqua ci sarà. Ove ha abbondato il peccato, cioè il buco, ha sovrabbondato la grazia, dice Paolo. Cioè, più c'è mancanza, più c'è buco, più c'è vuoto, perché sei povero, più Lui ti riempie. Capite che è esattamente l'opposto della logica cosiddetta della carne. Più mi riempio e più sono bravo, no? Più tu sei vuoto, più Lui ti riempie. Perché se tu sei pieno, non puoi ricevere nulla. Se tu hai le mani piene, devi mollare tutto quello che hai in mano per ricevere quello che Dio ti vuol dare. Se tu continui a tenere le mani occupate, Dio non potrà mai riempirle. Ecco perché bisogna aprire le mani, perché Lui le riempia. Ecco l'essere salvati, ecco qualcosa secondo lo spirito, non secondo la carne. Allora, perché vostro è il regno, che è Dio. Beati voi che ora avete fame. Allora, chi sono questi poveri? Ma questi poveri sono anche coloro che hanno fame, quindi stiamo sempre parlando delle stesse persone. Le persone che hanno fame sono quelle che mancano di cibo, sono quelle che hanno un grande desiderio di riempire il loro vuoto. Perché sarete saziati. Passivum divinum. Possiamo tradurlo in un'altra maniera. Beati voi che ora avete fame, perché Dio vi sazierà. Vedete che è il modo per non parlare di Dio, per non tirare fuori il nome di Dio. Allora, San Luca usa proprio questo espediente, questo escamotage per evitare il nome santo di Dio. Non nominare il nome di Dio in vano. Poi, boh, come faccio a sapere quando è in vano e quando non è in vano? Non lo nomino più, così sono sicuro. Allora, però, devo capire lo stesso quando io voglio parlare di Dio senza dire il nome, e questo è uno dei modi. Quindi, voi che ora piangete, voi che ora avete fame, Dio vi sazierà. Beati voi che ora piangete. Quindi, chi sono quelli che piangono? Ma naturalmente sono dei poveri, perché mancando di tutto piangono. Sono coloro che hanno fame, perché come i bambini appena nati, o i bambini che hanno bisogno del cibo, gridano a Dio giorno e notte, piangono, dammi da mangiare, mamma dai dammi qualcosa, non ce la faccio più. Ecco, allora sono coloro che piangono. Quindi siamo sempre nello stesso ambito. San Luca sta ripetendo con parole diverse la stessa beatitudine. La fortuna non sta in coloro che hanno, ma in coloro che desiderano avere e che sono vuoti di tutto. Ecco la vera fortuna. Ricordate che San Luca l'aveva già detto in un altro ambito, il Magnificat. Dice, ha abbassato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha rimandato i ricchi a mani vuote e ha ricolmato di beni gli affamati. Di nuovo, vedete? Siamo qui, sempre la stessa logica, una logica del vince chi perde. Coloro che sembrano gli sconfitti sono i vincenti, coloro che sembrano i vincenti in realtà sono clamorosamente sconfitti. Beati voi quando gli uomini vi odieranno. Mamma mia, come si fa ad essere fortunati se gli altri ci odiano? Ma il motivo dell'odio qual è? Non è perché voi siete antipatici, perché siete cattivi, brutti e puzzolenti, ma siete odiati a causa del figlio dell'uomo. Cioè, siccome voi siete miei discepoli, siccome vi siete messi sulla strada per me, gli altri, che non possono sopportare me, perché chiudono gli occhi di fronte alla luce, l'abbiamo già visto ieri e stamattina, i 5 conflitti con i farisei, coloro che se ne vanno e uscirono pieni di rabbia e discutevano di quello che avrebbero potuto fare a Gesù. In San Marco, nel capitolo 4, erodiani e farisei escono e decidono di ucciderlo, già al capitolo 4, e poi Gesù morirà un po' più tardi, perché San Marco ha appena 16 capitoli. Allora capite che l'essere perseguitati non è l'essere perseguitati o l'essere odiati per qualunque motivo. E qui dobbiamo anche interrogarci, perché ogni tanto noi abbiamo un po' questa presunzione, no? Gli altri magari ci sentiamo un po' perseguitati, un po' non capiti, sì, anche Gesù non era capito, ma provo a domandarti, ma adesso l'inimicizia che c'è intorno a te, l'incomprensione, ma è dovuta proprio a Gesù o è perché tu hai fatto di tutto per tirartelo addosso? Perché qualche volta noi abbiamo fatto di tutto per tirarci addosso l'inimicizia delle persone attraverso il nostro tipo di comportamento, e poi diciamo, mi sento pure martire. No, più che martire sei stupido. Non confondiamo i martiri con in dialetto milanese i martyr, che è un'altra cosa. Una persona dice, ma come sei un martyr? Cioè sei uno stupidotto, no? Una persona un po' indietro. Allora, i martiri sono i testimoni, sono coloro che scelgono Gesù per donare la vita per lui e per fare quello che ha fatto lui. Gesù dice anche però di non essere stupidi, non gettate le cose sante ai cani e non buttate le cose preziose ai porci, per dire devi essere prudente, devi dare le cose belle a chi le può apprezzare. Non posso prendere un quadro e farlo vedere a un gorilla e dire lo apprezzi, questo me lo spacca in testa perché sarebbe una banana, capite? Ma non perché il quadro è brutto, ma perché alla fine non gli interessa. Se io prendo il mio gatto e ci mettiamo a contemplare il tramonto e gli dico stai qui vicino mio, guarda che meravigliosi colori, è chiaro che se passa un sorcio lui guarda il sorcio, mica guarda il tramonto, quindi se frega lui del tramonto. Quindi il discorso non è sulla validità del tramonto, ma sulla capacità di comprenderlo. Allora Gesù dice attenzione, essere testimoni è un conto, essere tonti è un altro, essere martiri è una cosa e essere imprudenti è un'altra, non andare a buttare le cose sante ai cani e ai porci. Di fatto Gesù non dice vai a cercare le persecuzioni, se vi perseguiteranno da una parte andate da un'altra, per dire guardate che il mondo è grande, portate il Vangelo dappertutto, anzi la persecuzione vi darà occasione di portare il regno di Dio altrove. E allora ecco qui, beati voi quando gli uomini vi odieranno e quando vi metteranno al bando, cioè vi allontaneranno e vi insulteranno e respingeranno il vostro nome come scellerato a causa del figlio dell'uomo. Quindi guardate i verbi che vengono usati, odieranno, metteranno al bando, insulteranno, respingeranno il vostro nome. Quattro verbi. Il numero 4 nella Bibbia esprime qualcosa di cosmico, sempre. Esprime i quattro punti cardinali, nord, sud, est, ovest, numero 4, i quattro venti. La terra veniva pensata presso gli ebrei, presso gli antichi, come quadrata. Ricordate i quattro fiumi che escono dal paradiso terrestre, sempre il numero 4. Quando c'è di mezzo la terra, è il numero 4, è il numero della terra. Il numero 3 è il numero del cielo. E allora, perché il cielo veniva rappresentato attraverso la piramide, attraverso la montagna, che ha la forma di triangolo. Se voi rappresentate simbolicamente la montagna, dite a un bambino, disegnami la montagna, il bambino fa un triangolo, col vertice verso l'alto. Allora, 3 più 4, 7, ecco il numero della totalità, il numero dell'universo. Allora, quando c'è il 7, il numero della totalità, il 4 è il numero della terra, il 3 è il numero del cielo, quindi la perfezione. Ciò che è perfetto, ciò che è completo, ciò che è perfetto è il 3, ciò che è completo è il 7, che comprende la terra e il cielo, quindi tutto l'universo. Ecco qui spiegati alcuni simboli numerici, non tutti, perché poi dopo sono tutti multipli che hanno più o meno lo stesso significato, quindi 7, 70 volte 7, 49, eccetera, 14, tutti i multipli di 7, quindi si giocano solo così tutti i multipli di 3, 3, 9, eccetera, 27, eccetera, eccetera. Quindi tutti questi fanno parte, tipo di perfezione, perfezione, completezza, quindi totalità, terra, cielo, eccetera. Quindi quando voi trovate i riferimenti 4, qui abbiamo ben 4 verbi per esprimere il rifiuto, per dire verrete rifiutati da nord a sud, da est a ovest. Non sarete compresi per nulla, tutta la terra respingerà il vostro nome, questo è il senso. La persecuzione vi raggiungerà dovunque andiate, sappiatelo, stiate tranquilli su questo, perché hanno perseguitato me. Infatti dice, rallegratevi in quel giorno ed esultate. Ma non esultate perché siete masochisti. Beati voi se sarete dei masochisti, no. Il motivo della vostra esultanza non è perché le prendete. Il cristiano non è che, malgrado tutte le botte che si prende, ha sempre una buona cera, come la pubblicità della cera Grey, ma è colui che, malgrado tutto ciò che di negativo c'è attorno a lui, sa guardare oltre questo, tutto questo e sa vedere che questo non lo allontanerà mai dal suo Signore. Qualunque cosa mi succederà non mi potrà mai allontanare dall'amore di Dio. Dio mi amerà sempre. potrò essere anche non capito, potrò essere anche messo al bando, potrò essere frainteso, insultato, ma lui mi amerà sempre. Mi potranno togliere tutto. San Paolo lo tradurrà in un'altra maniera. Andiamo a cercare Paolo. Lettera ai Romani, capitolo 8, versetti 28 in avanti, grosso modo. Adesso lo sto citando a senso, non ho qui la Bibbia davanti a me, vado in memoria. Chi ci separerà dunque dall'amore di Cristo? Forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la morte, eccetera, va avanti, Paolo fa tutto l'elenco, poi dice, ma in mezzo a tutte queste cose, noi siamo più che vincitori, usa la parola super vincitori, in virtù di colui che ci ha amato. Cioè, che importa tutto questo? Tutte le cose le dobbiamo sopportare, le porteremo. Voi siete quelli, vi dicevo stamattina, che avete perseverato con me nelle mie prove. Quindi fortunati voi, ma perché? Ma perché nessuno vi potrà mai togliere l'amore. Noi siamo super vincitori in virtù di colui che ci ha amato. Potrete passare in mezzo alle fiamme dell'inferno, ma l'amore di Dio resterà nel vostro cuore. Nessuno ve lo potrà togliere. Qualunque cosa succederà attorno a voi, voi sarete più che vincitori. Perché potete ridere sui vostri avversari, ma non per deriderli, ma perché questi crederanno di togliervi la felicità, perché credono che la felicità sia nello star bene, ma voi avete il bene dentro di voi. La felicità non è nello star bene, ma nello scegliere il bene. Se no siamo nella New Age, eh? Intanto c'è qualcuno che va alla fede perché crede che la fede sia lo star bene, la fede non è lo star bene. Anzi, Gesù Cristo ce l'ha detto subito. Se crediamo di aver scelto Lui perché questo è uno star bene, abbiamo sbagliato strada. Dobbiamo scegliere la New Age, altre cose, altre proposte. Gesù non è lo star bene, è il bene, è l'amore, è la pienezza di vita. E quando scegli la pienezza di vita, è chiaro che non avrai più quell'irenismo sereno di quelli che sono lì con gli occhi chiusi, che sono tutti... No, lo Spirito Santo non è spirito di pacifismo, ma spirito di pace, che è un'altra cosa. I pacifisti sono quelli che scendono in piazza con in mano le bandiere tricolore o arcobaleno che volete voi, e vogliono che gli altri facciano la pace. Il cristiano è il pacificatore, è colui che la pace la paga sulla sua pelle, che è un'altra cosa. Sono capaci tutti di gridare che vogliamo la pace incendiando i cassonetti. È diverso cominciare a fare la pace dentro di te e cominciare a mettere in ordine la tua vita dentro per riuscire a diventare uomo di pace. Nel Vangelo di Matteo non c'è beati i pacifici, ma beati i pacificatori, che è un'altra cosa. Perché pacifici ci sta molto così, c'era una suora che quando avevo l'oratorio femminile diceva, beati pacifici, diventeranno grassi. Sì, è vero, perché questi sì sono i pacifici, diventeranno grassi, ma i pacificatori no, diventeranno magri, perché è un'altra strada, non i pacifici ma i pacificatori. Allora, beati quando vi insulteranno, purtroppo rimangono registrate anche le barzellette, ma comunque, allora, beati voi quando vi insulteranno, rallegratevi. Allora Gesù dice, rallegratevi in quel giorno ed esultate, perché la vostra ricompensa è grande nei cieli. Ecco un altro modo per dire Dio, Padre nostro che sei Dio, che sei nei cieli. Cioè, presso Dio è grande la vostra ricompensa, cioè è Lui. Perché presso Dio è grande la tua ricompensa? Ma perché è Lui la tua ricompensa. Tu credi di dare qualcosa? Se dai te stesso, Lui ti dà se stesso, Lui ti dà tutto se stesso. Tu ti sei svuotato di tutto, hai dato tutto, ma non hai perso niente, perché Lui ti dà se stesso, ti dà il suo cuore, ti dà il suo figlio, ti dà la sua vita. Non aveva altri da mandare, ricordate la parabola dei vignaioli omicidi, lo troveremo anche nel Vangelo, andando avanti, non aveva altri da mandare, allora disse, manderò mio figlio, cioè la mia stessa vita, il mio futuro, la mia fecondità, colui che continua in sé la mia stessa vita, il figlio. E allora, se tu sei perseguitato a causa sua, sappi che la tua ricompensa è Dio stesso. Bellissimo avere Dio come ricompensa. Quale, guardate che i santi l'hanno capito, eh? Quale cosa migliore puoi chiedere a Dio se non questo? Signore, dammi se stesso. Tommaso d'Aquino, un aneddoto che racconta, ha scritto la Summa Teologica, e un giorno, siccome era oltre che teologo era anche santo, cosa rara in questi giorni, abbiamo tanti teologi e pochi santi, allora c'erano molti teologi e molti santi, che erano contemporaneamente teologi e santi, San Bonaventura, San Tommaso d'Aquino, Sant'Anselmo d'Aosta, andiamo avanti, troviamo un po' tutti, Beato Beda, Beda il Venerabile, eccetera, l'abbiamo celebrato qualche giorno fa, San Beda il Venerabile e tanti altri, beati e santi. Ebbene, a Tommaso gli appare Gesù e gli dice: Toma, Tommaso, minis bene de me scripsisti, hai scritto molto bene di me, quale ricompensa ti posso dare? E Tommaso, che era un vero santo, oltre che un vero teologo, ma un vero furbo, disse: Signore, non ti chiedo altro che te stesso, mica poco, sei tu la mia ricompensa, mi basti tu. Oh, Dio mi basta. Se non mi basta lui, chi mi basterà, capite? Non mi sembra a dire, se Dio non mi basta, francamente, non trovo niente. Lo diceva Santa Teresa d'Avila, entrai in un convento, sono rimasto sbalordito perché era in convento della Bernaga, dietro Montevecchia, in Brianza, sono andato a fare un corso di esercizi spirituali per mio conto, in un inverno selvaggio, una neve, un freddo, poi il convento non era riscaldato, per cui mi ricordo che le povere suore, per farmi un po' tenere il caldo, perché poi io non ero abituato, nei nostri appartamenti dove abbiamo calore, lì invece al freddo, piedi ghiacci, la testa che non voleva funzionare, le mani fredde e tutto, e allora intanto mi suonavano e attraverso la ruota mi mandavano una borsa d'acqua calda, e mi andavo avanti con tutto il giorno con le borse d'acqua calda per riuscire a far funzionare il cervello, il cuore e la preghiera, no? E mi ricordo che entrando nell'atrio del monastero, scritto a caratoli di scatola, Dio mi basta, questo, mamma mia, ma sicuro, e poi ho detto, certo, se non mi bastasse lui, chi mi basterebbe? Non c'è niente che mi può bastare. Ecco, Dio è la tua ricompensa. Allo stesso modo, infatti, facevano i loro padri con i profeti. Quindi, a chi si sta riferendo Luca? Chi sono i profeti? E chi sono i padri che hanno perseguitato i profeti? Chiaramente Luca si sta riferendo alle persecuzioni che nascono dai giudaizzanti, coloro che non accettavano i cristiani. La prima persecuzione dei cristiani è stata la persecuzione dei giudei. Quindi Luca si sta riferendo a questi prima, ma certamente a tutti coloro che sono anche falsi fratelli, che sembrano accoglierti, ma ti accolgono fino a che tu dici le cose che vogliono loro. Ma quando tu cominci a dire delle cose che non sono secondo i loro desideri, a questo punto si rivoltano contro di te. Sapete che la cosa più pericolosa al mondo è dire la verità. Il famoso proverbio che io cito sempre, che è un proverbio arabo, che dice: regala un cavallo a chi ti dice la verità, gli servirà per scappare. Perché è normale che sia così. Quando uno ti dice la verità, diventa tuo nemico, naturalmente. Ma adesso siamo alla seconda parte. Ma ahimè per voi ricchi, perché avete già la vostra consolazione, cioè sei già pieno, non hai più spazio per ricevere altro. E quindi quel tuo avere, che sembra essere la tua felicità, in realtà è un essere come un lavandino ingorgato, cioè non passa più niente. Potresti diventare come un oceano e sei semplicemente una vaschetta ingorga, perché sei pieno. Ecco, sei pieno di vanità, di cose inutili, ma se tu ti svuoti di tutto avrai tutto. Quindi ahimè per voi, cioè, mi spiace per voi ricchi, quanto soffro per voi. Capite che è diverso, dire guai e dire ahimè per voi, o poveri voi, mi spiace per voi. Cioè Gesù sta soffrendo perché non è contento che i ricchi siano così. Non vuole persone che abbiano già la loro ricchezza nelle banalità. Quindi ahimè per voi. Ahimè per voi che ora siete sazi, perché avrete fame, perché alla fine le cose di cui tu credi di essere sazio in realtà non riusciranno mai a saziarti, perché non sono in grado di toccare il fondo dei tuoi bisogni più reali, più veri. Non esistono cose che possono riempirti, le cose non ti riempiono mai. Ti lasceranno sempre un grande senso di vuoto, un desiderio di pienezza. Cosa manca a una persona che ha tutto, gli manca la voglia di vivere. Gesù lo dirà più tardi, non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, abbiate paura di quelli che vi tolgono la voglia di vivere. Cioè lì, quando non hai più la voglia di vivere, ma perché hai tutto, perché sei pigro, perché diventi indolente, perché tutto è nulla, perché nulla è tutto, perché le cose non ti danno più gusto, perché vivi ma non sei consapevole della vita e del dono che la vita è, e quindi ti trovi in una situazione di stanchezza, di frustrazione, di abbattimento spirituale, di vuoto. È un essere pieni di vuoto. Cardinal Biffi, parlando dei giovani nel nostro tempo, molti anni fa, ero ancora insegnante nella mia seconda destinazione di parrocchia, Sesto San Giovanni, mi ricordo che leggevo questo articolo e lo leggevo ai miei giovani a scuola, diceva: i giovani della nostra epoca sono sazi e disperati. Ecco, voi siete sazi e disperati, cioè, ahimè per voi che siete sazi, perché avrete fame, cioè siete disperati, siete vuoti dentro. Ahimè per voi che ora ridete, perché sarete afflitti e piangerete, perché il vostro riso è un riso di banalità, di stupidità. Pensate a tutto quel ridere che spesso viene presentato in certi show televisivi, dove da ridere non c'è proprio niente, sarebbe da piangere a grosse lacrime, perché c'è una banalità e un vuoto che fa paura, dove non c'è niente da ridere, c'è semplicemente una trivialità venduta a basso prezzo, dove è chiaro che se uno vuol ridere basta usare i soliti mezzi, no? Si parla di cose triviali, ridono tutti, è normale, ma questo non sarà mica il modo per ridere. La vera gioia, il vero riso nasce dalla pienezza che tu hai dentro di te, dalla gioia di vivere, dal senso stesso che hai nella vita. Questo non per essere delle persone seriose, ma per essere delle persone gioiose, è la gioia vera. Vi dico queste cose, stiamo leggendo il Vangelo in questi giorni, il Vangelo di Giovanni, ormai termineremo e tra pochi giorni cominceremo il tempo ordinario, ma abbiamo finito il Vangelo di Giovanni, vi dico queste cose perché abbiate in voi la gioia. Eppure Gesù parlava di state con me dove sono io, e Gesù è sulla croce. Voglio Padre, voglio che quelli che mi hai dato siano con me dove sono io. Oh, sì, dove? Sulla croce. Ah, mica sto poco comodo, Voglio che siano lì. Eppure Dio ci dà la gioia così, passando attraverso il dono totale di noi stessi. Quando tu arrivi a donarti fino in fondo, in quel momento trovi la gioia, trovi la pienezza. E ahimè, poveri voi, cioè, come mi dispiace quando tutti gli uomini diranno bene di voi. Quando ti dicono bene, normalmente quando hanno delle menzogne da dirti. Ma come sei bravo! Ma come ti sta bene questo vestito? Se dentro di te pensi, ma si sarà specchiato prima di uscire di casa. Si sarà guardato allo specchio. Non ha visto che sembra una botte. Oppure, no? Cioè, capite, quando noi facciamo... Il mondo è pieno di complimenti, non di verità. È pieno di ossequio, non di luce. Sono due cose diverse. Ecco, allora, quando vi ossequieranno, quando gli uomini diranno bene di voi, quando vi diranno tutte queste cose, perché queste cose sono le cose che ti dice il diavolo per farti contento, per farti credere qualcuno. Ricordate, la Polemon un giorno fece un'omelia a quelli del suo gruppo, e lo stesso giorno si avvicinò un giovane asceta che faceva parte della Tebaide e gli dice: Abba Polemon, che bella predica avete fatto questa mattina. E lui rispose: lo so già, me l'ha già detto anche Satana. E lui che ti dice: come sei bravo, oh che belle cose che hai detto, oh complimenti, vai avanti così, chissà cosa penseranno gli altri di te. Ecco, allora guai, ahimè per te, povero te, quando ascolti queste cose, perché sono menzogne. Allo stesso modo, infatti, facevano i loro padri con i falsi profeti. Quindi Gesù ci mette nella verità. Ecco, qui siamo di fronte a uno specchio, eh? Possiamo domandarci, per concludere, poi ho finito, penso ancora un minuto, ma di chi sta parlando Gesù nelle beatitudini? Quale modello ha davanti? Gesù sta parlando di sé. Chi è il povero? Chi è colui che ha fame? Chi è colui che piange? Chi è colui che è odiato e represso, eccetera? Lui. Allora Gesù sta dicendo, fate come me. Fortunati voi, quando sarete come me. Quando avrete il coraggio di vivere quello che vivo io. Beati voi, quando vi incamminerete su questa strada, che è la strada della pienezza della vita. Apparentemente è follia, ricordate Paolo, eh? Follia per i giudei. Scandalo, no, follia per i greci, scandalo per i giudei. Qualcosa che mi irrita, ma Dio è colui che si fa povero, lo vedremo alla fine, lo vedremo spero domattina, quando continuando il nostro discorso parleremo di misericordia, se non lo faremo domani mattina sarà mese di settembre, comunque sia. Ecco, per dire che è proprio questo, Gesù si fa ultimo, Gesù si fa sconfitto, si fa colui che è ferito, colui che è apparentemente inerme, ma è l'unico vincitore. Non esiste altra strada per essere felici se non passare attraverso quella dell'amore che si dona, l'amore gratuito, l'amore incondizionato, mentre noi all'amore poniamo sempre 1200 condizionamenti, un sacco di condizionamenti, ci lasciamo condizionare da tutto e da tutti. Ecco, vogliamo davvero chiedere al Signore, Signore, insegnaci a vivere le tue beatitudini, insegnaci a metterci in questo cammino perché diventiamo veramente figli e fratelli.